Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora siete collegati e collegate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a cominciare la consueta rassegna stampa. Lo facciamo a partire dalla prima pagina del Corriere della Sera. E tendenzialmente oggi i giornali sono incentrati sull'accordo del patto di stabilità raggiunto ieri, che andremo a vedere. Infatti il Corriere della Sera, titolo alto, patto di stabilità, due punti, è accordo, intesa anche sui migranti e l'asilo. Tajani, un risultato importante, mentre chiaramente rimane critico il PD. L'Unione Europea rivede i suoi parametri sui conti. Giorgetti, cose buone e altre meno, l'Italia ha ottenuto molto. Dunque la parte alta del Corriere della Sera è appunto incentrata sull'accordo trovato del patto di stabilità. Dopo oltre un anno di trattative, i ministri dell'economia e dell'Unione Europea riuniti all'Ecofin, Italia compresa, hanno dato il via libera. Giorgetti, appunto quello che dicevamo prima. E si è trovata anche si parla anche molto dell'intesa che si è trovata sui migranti. Su questo hanno scritto Frignani, Montefiori. E poi, se ci spostiamo, c'è un articolo di Fabrizio Roncone che prosegue a pagina 15. Potere, affari e carcere sono, tra virgolettato, sono il più informato, ed è un virgolettato di Denis Verdini. Sotto ancora c'è un altro riquadro, un altro articolo di Roberto Cressi, che stiamo andando a ritroso, siamo partiti da pagina 15, questo altro articolo invece poi prosegue a pagina 8. Arresti, il guardiano con il silenziatore, Enrico Costa, il paladino della presunzione di innocenza, silenzia magistrati e giornalisti. Siamo nella parte centrale alta del Corriere della Sera e tanti sono i giornali che riportano le parole di Mattarella. Infatti anche qui poi a pagina 9 c'è un articolo di Guerzoni: nulla può dirsi scontato, la pace così come la libertà e democrazia. La libertà deve essere intesa come premessa di pace, giustizia, uguaglianza, democrazia, virgolettato, perché da lì discendono le istituzioni, l'equilibrio fra i poteri, il ruolo fondamentale del Parlamento, lo ha detto il presidente Mattarella alle alte cariche dello Stato. Sulla questione Gaza c'è dedicato un piccolo trafiletto che riporta solo il titolo e che poi prosegue però a pagina 16 e 17. Tregua si tratta, Hamas dice no su Gaza appunto e i negoziati all'ONU. Riguardo, rimanendo sempre in tema esteri, è dedicata la fotonotizia di un'esecuzione che è avvenuta in Iran. In Iran impiccata Samira, l'ex sposa e bambina, uccisa per aver accusata di aver ucciso il marito violento. Sulla destra invece ci spostiamo all'assalto alla CGIL, condannati i capi di Forza Nuova.
Buongiorno.
E assalto alla CGIL, non sono più da solo qui in radio come potete intuire. Assalto alla CGIL, condannati i capi di Forza Nuova. Assalto alla sede della CGIL a Roma, condannati i leader di Forza Nuova, Fiore e Castellino. E poi insomma si riportano un po' i vari saluti romani che sono stati fatti dopo la sentenza, cori e eccetera, insomma tutto il pacchetto neofascista. sotto ancora e Vanessa uccisa, sottovalutata la sua denuncia. E un altro femminicidio, e parla il PM di Treviso, insomma si parla di delitto premeditato. In conclusione di questa prima pagina del Corriere della Sera c'è l'editoriale sulla sinistra di Walter Veltroni, che si concentra, parla degli Stati Uniti, delle prossime elezioni che, se non sbaglio, saranno nel novembre 2025, e del fatto che, insomma, tendenzialmente l'ipotesi Trump comincia a diventare sempre più concreta. Questo è il Corriere della Sera. Vedrei l'altro quotidiano principale, la Repubblica, che comunque un po' fa abbastanza eco a quanto appena detto, intanto per il titolo atto, patto UE, la resa di Meloni, ministri delle finanze approvano la revisione dell'accordo di stabilità, vince l'intesa Parigi-Berlino, Roma cede sulla riduzione del debito, a prevalere è la paura dei mercati. La Lega sulle barricate contro il via libera del MES, l'Europa blinda i confini contro i migranti, aumentano muri e centri di detenzione. Anche qui gli vengono dedicate le prime quattro pagine al patto di stabilità, e l'Italia dovrà quindi trovare un accordo di 15 miliardi di euro l'anno, nuove regole europee anche sull'immigrazione, più prigioni ai confini e chi non accoglie pagherà. E il boomerang dei sovranisti è un articolo di Andrea Bonanni. E come era prevedibile e previsto, la sovranità del governo sovranista di Giorgia Meloni è durata meno di 24 ore, tante ne sono trascorse da quando il ministro dell'economia francese e il suo collega tedesco hanno trovato un accordo sulla riforma del patto di stabilità, a quando Giorgetti in teleconferenza si è accordato ad approvare un testo definito inaccettabile solo pochi giorni prima. E se rimaniamo nella parte alta della Repubblica, c'è un altro articolo, sono due pagine in realtà, perché sono poi due articoli diversi, uno dedicato a pagina 6, uno a pagina 6 e uno a pagina 7, di Foschini e Milella. Mafia, femminicidi e corruzioni, le inchieste di cui non si saprà nulla. E poi invece, se ci spostiamo sulla colonna di sinistra, si parla di migrazione, ma Macron, una legge che sa di razzismo, il Parlamento francese con 349 deputati favorevoli, fra cui gli 88 appartenenti al Rassemblement National, il partito di estrema destra di Marine Le Pen, e 186 contrari, ha appena votato la nuova legge sull'immigrazione. E qui siamo ancora a pagina, cioè qui ci spostiamo a pagina 32. Se ci spostiamo invece sulla colonna di destra, si parla appunto dell'assalto alla CGIL, di cui si diceva poc'anzi anche sul Corriere della Sera. Assalto alla CGIL, condannati 7 esponenti di Forza Nuova. E poi c'è un editoriale di Paolo Berizzi, la matrice fascista. Dunque adesso la matrice è sconosciuta, cit Meloni, se ancora servivano conferme ma non occorrevano. L'indegna gazzarra fascista che si è scatenata ieri dopo la lettura in aula della sentenza mette il sigillo su ciò che era certo, pagina 32. Cosa non vi ho detto? La parte centrale della prima pagina di Repubblica, la fotonotizia, è dedicata a Donald Trump escluso dalle primarie in Colorado. Di questo anche appunto era quello che di cui parlava Walter Veltroni nel Corriere della Sera. Questa è la Repubblica. Mi sposterei alla Stampa, se poi dall'altra parte siamo d'accordo. D'accordissimo. Mi sposterei alla Stampa, che titola anche la Stampa sul patto di stabilità come preannunciato, nuovo patto e migranti, l'Europa adesso cambia, riduzione del debito più leggera, scontro per 3 anni sul deficit, Giorgetti dice sì, Per il via libera definitivo bisogna ancora passare dai negoziati con l'Europarlamento, ma l'accordo siglato ieri all'unanimità dai 27 ministri delle finanze mette in cassaforte la riforma di stabilità dopo quasi 8 mesi di negoziati. Sull'intesa pesa il rammarico di Meloni, il no di Salvini al MES, così non lo votiamo, e lo scontento di Giorgetti. Anche qui vengono occupate, insomma, le prime 4 pagine riguardo il patto di stabilità. Tra spesa e flessibilità l'Italia ci guadagna. Poi c'è un altro articolo di Petrini, la via crucis dell'Ilva e il governo immobile. Ad 1 anno e 2 mesi esatti dal suo insediamento, la notizia è che il governo Meloni non ha idea di come gestire la vertenza Ilva. Poi, per come siamo abituati a fotografare la stampa, ci sono tutta una serie di riquadri. Partiamo da in alto a sinistra, dalle parole di Mattarella che venivano riportate anche dal Corriere della Sera. Mattarella e le riforme, equilibrio dei poteri, garanzia di libertà, legge bavaglio e lite. Ed è un articolo di Ugo Magri. Sotto, il mondo al contrario del presidente La Russa, facendo eco al libro di Vannacci, l'ultimo inganno della narrazione delle destre di governo lo ha svelato, suo malgrado uno dei suoi più alti rappresentanti istituzionali, il presidente del Senato Ignazio La Russa, credendo di fare una lezione di diritto costituzionale sui poteri del Presidente della Repubblica e accusando poi di analfabetismo costituzionale chi lo ha criticato, che è un grande classico di La Russa, e le accuse di analfabetismo. Ancora sotto, chi attacca i magistrati attacca la Costituzione, di Giancarlo Caselli, il guardasigilli Carlo Nordio, parlando ai magistrati di area riuniti a Palermo, ha fatto il suo mestiere, sintetizzabile nella frase «tutto va ben, madama la marchese». Peccato che le cose non stiano così, la separazione delle carriere fra PM e giudici avrà come risultato di subordinato il PM all'esecutivo. Ci spostiamo sulla destra, Crosetto e Lattico: ho già pagato 6 mesi, potevo avere gratis una casa dalla difesa. Passerei oltre. Fratelli d'Italia, l'ultima boutade, presepe obbligatorio. Il dibattito di Natale si sposta dal pandoro di Chiara Ferragni al presepe on demand. Siamo a pagina 19. Poi lo andremo sicuramente a vedere, questo dibattito molto molto interessante. Giancarlo De Cataldo: basta raccontare solamente il mare, nel periodo dell'anno in cui, ripetiamo, siamo tutti più buoni e parlare del bene suona irrimediabilmente retorico, noi vogliamo ragionare su cosa significa il bene. Così il Giornale: e ho passato metà della mia vita a raccontare il mare. Proseguo a pagina 30 e 31. Poi gli ultimi due riquadri sono dedicati, insomma, a due femminicidi, però uno appunto è quello dell'Iran, che avevamo già preannunciato, insomma, che già leggevamo in prima pagina del Corriere della Sera. Samira, la baby sposa impiccata dai barbari, né donna né vita né libertà. Samira, bambina, fu data sposa da un uomo molto più grande di lei. E poi prosegue a pagina 17 e poi è stata uccisa. Subito sotto ce n'è un altro: se anche Vanessa poteva essere salvata, si sarebbe potuta salvare. Il giorno dopo l'omicidio della mamma di 27 anni al terzo mese di gravidanza, più la cattura del suo presunto assassino Fundai e l'ipotesi che l'imprenditore di origine kosovara di 41 anni abbia pianificato l'omicidio. Questa è la domanda che suscita indignazione. Prosegue a pagina 21, ma con questo noi abbiamo concluso la lettura delle prime pagine di questi 3 giornali. Non so se dall'altra parte si vuole leggere qualche prima pagina oppure se ci prendiamo uno stacco musicale.
Una bella pausa. We'll be right back.
87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa di oggi. Continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali, passando al Sole 24 Ore, giornale della Confindustria, che ovviamente dà spazio, come la tradizione, alle notizie economiche. Oggi poi è la giornata dell'accordo a livello europeo sulle nuove regole di bilancio. Infatti il Sole 24 Ore titola: intesa UE sul nuovo patto di stabilità, Giorgetti, l'Italia ha ottenuto molto. Andremo poi a capire meglio cosa ha ottenuto l'Italia nello specifico. Il Sole 24 Ore nel frattempo racconta anche dell'accordo raggiunto su Plenitude da parte di Eni. Ci sono una serie di articoli che riguardano alcuni strumenti di politica economica interna: auto, bonus da 1.500 euro a 11.000 euro, aumenti del 25% ai redditi bassi. Ma direi che per quello riguarda il Sole 24 Ore ci accontentiamo del titolo sull'accordo a livello europeo sulle regole di bilancio, accordo che trova spazio anche sulla prima pagina del Messaggero, il cui titolo principale è appunto: accordo sul patto di stabilità, via libera unanime all'Ecofin, il debito più flessibile, l'Italia evita la stretta fino al 2027, Meloni buon compromesso, resta rammarico per aver escluso dalle regole gli investimenti. Vedremo insomma che il tema di questo accordo è soprattutto i tempi, perché sul meccanismo di restaurazione dell'austerità fiscale invece non è in discussione, tornano le regole che legano la possibilità di andare in deficit al rapporto tra PIL e debito, regole particolarmente stringenti e che svantaggiano soprattutto i paesi del sud Europa, in particolare l'Italia, che ha un debito di oltre 143 punti sul PIL. Ma quello che si è ottenuto è fondamentalmente una dilazione dei tempi in cui stringere la corda dei bilanci. Si parla fondamentalmente di un triennio in cui c'è una certa elasticità da parte dell'Unione Europea sulle politiche di bilancio in tutta Europa. Il Manifesto titola invece sempre sugli accordi a livello europeo, ma questa volta sulle migrazioni. L'abbiamo già dato lettura leggendo altre prime pagine. Comunque c'è un filo spinato, una rete tagliata e delle persone che la attraversano attraverso un buco, con il titolo eloquente Checkpoint Europa, dove appunto il riferimento è all'accordo raggiunto ieri a livello comunitario sulle regole sull'agenzia Frontex e sull'immigrazione. Manifesto continua a dare anche spazio a quanto succede in Palestina. A Gaza i morti sono più di 20.000, purtroppo è uno stillicidio quotidiano, un bollettino di guerra che non conosce sosta né pausa, è giusto continuare a parlare. Il Manifesto come sempre lo fa con puntualità, poi sicuramente ci andremo a leggere dagli interni cosa racconta e quali sono le tristi novità di oggi. Il Fatto Quotidiano: i finti sovranisti proni ai falchi dell'austerità, pacchia finita per noi. E qui insomma il Fatto Quotidiano ha una lettura diametralmente opposta dell'accordo raggiunto a livello europeo sulle regole di bilancio, perché appunto enfatizza soprattutto il ritorno all'austerità, che è innegabile, mentre abbiamo visto i giornali più filogovernativi enfatizzavano il tempo guadagnato, 3 anni di flessibilità sull'adeguamento a queste nuove regole. Tra l'altro il Fatto Quotidiano riporta anche gli scontri interni alla maggioranza. Salvini minaccia Giorgetti sul MES. Sapete, il MES è uno degli strumenti d'aiuto previsti dall'Unione Europea, in questo caso tutto a debito. Era stata una delle battaglie di bandiera di Fratelli d'Italia e della Lega all'opposizione, per dire che non avrebbero mai accettato uno strumento di questa natura, e invece adesso sono costretti dai banchi del governo a valutare seriamente l'ipotesi di doverci ricorrere. Anzi, sembra che tendenzialmente sia stata sciolta questa riserva, e questa sta creando una certa fibrillazione all'interno della maggioranza di governo, che il Fatto Quotidiano ci riporta. Il Fatto Quotidiano ci racconta anche della riforma della giustizia a bavaglio, cosa non avremmo più saputo e non sapremo più, il riferimento è alla nuova norma sulle intercettazioni e sulla possibilità di divulgare informazioni sulle indagini a mezzo stampa, quella che è stata già definita da più parti la nuova legge bavaglio. Il Domani: compromesso dell'Unione Europea sul patto di stabilità, c'è più tempo per aggiustare il deficit, questa è la sintesi del quotidiano diretto da Marco da Milano. Il nuovo patto è inutile, il nostro debito non si riduce, editoriale sulla spalla sinistra del quotidiano, che abbastanza eloquente nel giudizio politico. Io direi che per le prime pagine ci possiamo anche fermare qua. Non so se te c'hai ulteriori quotidiani da guardare.
No, direi che ci possiamo fermare qui, ci prendiamo un altro stacco musicale e cominciamo ad entrare all'interno di questa rassegna stampa.
Pezzi di bastardi, pensi che possa bastarvi? Copro il panorama dal Black Cross all'Ampi. Guarda ste canaglie come fremono. Domani c'è il corteo, oggi ti svuotano Decathlon. Numeri da record, non ci vedi sul podio, no. Solo un altro keyway nero che butterò. E quanto cazzo di coraggio serve per non chiudersi in casa e fare finta di niente? Bella la vita, no, la tua è una merda, sì. Che pure la metà basta, sì. Ste città metastasi. Non tratto con l'impero come Asterix. Quando parli non capisco, metti gli asterischi. Le bestie come noi sono una specie a rischio. Il primo 270 l'hanno data a Gesù Cristo. Occhi sempre rossi di canne, così quando si piange nessuno ci fa caso. Schivo condanne, qua di lacrime un gange. Con lo sforzo di Atlante, ma tu non gli dai peso. Il nemico del nemico come risico. Te lo rispiego Sisifo, non ha nessuna voglia di essere tuo amico. Prometeo incatenato, col fegato mangiato. Ne conosco giusto un paio nel mio vicinato. Quando Polifemo cercherà il tuo nome di nessuno, nessuno affronterà la rabbia di Nettuno. La vostra voce è solo brusio sottofondo. Chi nella testa scrolla finché finisce il mondo. Ma non mi dite, non sapevo, non avevo idea. Non siete mica galleggianti in mezzo alla marea. Vita mia, vorrei insegnarti solo amore per le lettere, odio per la polizia. Che questo non è un gioco, ma a noi ci piace il fuoco. Sicuramente più di chi si spegne poco a poco. Questa notte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato. Pure stanotte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato. Serve in seno il catechismo, fratellino, ti rovescio sta città di merda pure l'infradito. Dite ai vostri figli che l'indifferenza paga, gli fottete il futuro in cambio di una busta paga. Per questo i pori cristi ve li levano da sotto agli occhi. Per questo quando resti fermo non t'accorgi delle catene che porti. Girarvi dall'altra parte è il vostro solo sport. Serve zeno a marcor viece, suona il col recce, ti manda a casa sotto le pezze. Ditelo ai vostri figli che l'indifferenza ha mille volte, a volte pure il tuo se non ti ascolti. Stasera che si fa? Altra denuncia, l'ennesima, I'm sorry ma suona fuoco greco, cop su vlachi limitati. Tu li scontri, li hai mai fatti commentati. Tipi curiosi come mi suola, la vena gonfia sulla tempia, mi conferma che sta ancora in bolla. Binario 2 che ho monte scendo a Roma, ho vari giri se sbirrimo, lesti giù le mani dai miei jeans parigino. Ci conosciamo appena però ti dirò chi sei in base a ciò che cucini. Tristi primi ciò, metabolismo rapper, mi chiedi ne vuoi altra, le col piatto. Voi mano nella mano, due lenti a contatto. Io rappo con Giuliano, il diavolo non firma il patto. Qua scongeliamo i poli, tu mi parli delle polo. Se un pollo tandori resterai da solo come quando lanci cori. Pure stanotte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato. Pure stanotte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
.879, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa. Abbiamo dato uno sguardo alle prime pagine, iniziamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani nazionali. Oggi notizia del giorno è soprattutto l'accordo raggiunto a livello europeo sulle regole sulla stabilità di bilancio. Come al solito, quando parliamo di questioni economiche e di politica economica, il primo passo è quello di cercare di fare un pochino chiarezza su cosa prevedono, perché si affollano nomi, vincoli e percentuali che probabilmente non sono di facile digestione per chi ci ascolta, ma soprattutto per chi legge, per chi vi sta leggendo i giornali questa mattina. Per questo andiamo a vedere a pagina 3, a pagina 2, scusatemi, del Corriere della Sera, uno specchietto dal titolo Domande e risposte, che prova per punti a sintetizzare quali sono gli strumenti, gli elementi di questo nuovo patto a livello europeo. Ci dice il Corriere della Sera: dal deficit al debito ai piani di rientri, come funzionano i nuovi parametri, con le riforme più tempo per risanare. Che cos'è il patto di stabilità e crescita? È l'insieme delle regole che garantiscono la disciplina di bilancio dei paesi dell'Unione Europea per l'appartenenza all'Unione Economica e Monetaria. È stato siglato nel 97 e poi sono stati aggiunti regolamenti nel corso degli anni. Punto 2, che cosa prevede la riforma? Mantiene inalterati i parametri di Maastricht, il rapporto deficit PIL non deve superare il 3%, il rapporto debito pubblico PIL deve essere al di sotto del 60%. Questi sono i parametri, diciamo, introdotti già nel 92 con Maastricht e poi diventati effettivi nel 97. Probabilmente vi sarà già capitato di sentir parlare, almeno in televisione, del rapporto deficit-PIL, che è un po' il mostro delle politiche di bilancio a livello europeo. Andiamo un pochino avanti, saltiamo qualche punto. Ci dice il Corriere della Sera che fondamentalmente il tema è la salvaguardia del debito. Paesi con un rapporto debito-PIL superiore al 90%, l'Italia, ricordiamo, pare sia al 143%, una cosa del genere, dovranno ridurre il debito dell'1% l'anno, i paesi sotto quella soglia dello 0,5% all'anno. Questo è questo tema della salvaguardia del debito, è l'oggetto dell'accordo di ieri. La cosa su cui si dividono le valutazioni è che per alcuni giornali, come abbiamo visto anche il Fatto Quotidiano, questo restaura l'austerità tout court, per altri invece l'elemento decisivo è il fatto che questo piano di rientro sia dilazionato nel tempo, ci siano 3 anni di elasticità più o meno a maglie larghe sulla realizzazione di questo obiettivo, appunto la riduzione del debito dell'1% all'anno. C'è poi il tema degli investimenti, su cui si è espressa anche la Presidente del Consiglio Meloni, e ci dice: nel valutare la procedura per deficit eccessivo, la Commissione potrà nel 2025, 2026 e 2027, al fine di non compromettere gli effetti positivi del PNRR, adeguare il benchmark di riduzione dello 0,5% all'anno, quindi ridurlo, per tenere conto dell'aumento delle tasse dei pagamenti di interessi degli investimenti per la transizione verde e digitale e la difesa. Ora, qua il linguaggio è piuttosto tecnico, benchmark, percentuali anche in questo caso, però non so se avete colto, quando si parla fondamentalmente di allentamento sulle regole di bilancio per la transizione verde e la difesa, vuol dire che fondamentalmente le armi e anche gli investimenti energetici sono esclusi o comunque hanno meno regole restrittive del resto delle voci di politica pubblica. Quindi va bene tagliare la sanità, va bene tagliare sugli strumenti previdenziali, va bene tagliare sull'istruzione e la formazione, ma sulle armi non si tocca al malloppo, perché le commesse alle industrie belliche vanno garantite. E questa è un po' la chiave di interpretazione che offre anche Roberto Ciccarelli a pagina 4 del manifesto. Patto UE, il vestito nuovo dell'austerità, più spesa per le armi. Accordo unanime sulle nuove regole per la crescita e la stabilità. Meloni, l'intesa è migliorativa nonostante le esigenze distanti. Un testo definito storico, in vigore dal 2025. Giorgetti parla di compromesso. Questo è il lungo articolo che trovate al manifesto, e io vi volevo soltanto citare che esiste, perché poi per motivi di tempo andiamo un pochino veloci. Qua diciamo che il merito, rispetto a quanto abbiamo già letto dal Corriere della Sera, è anche evidenziare gli elementi coercitivi del patto di stabilità, soprattutto gli elementi penalizzanti per i paesi del sud Europa. Le salvaguardie sono il tema che abbiamo visto essere stato al centro del confronto tra i paesi membri, e sono relative alla riduzione di un punto percentuale dei paesi con debito superiore al 90%, ma oltre a quello che abbiamo già detto, c'è un'elasticità di 3 anni su questo obiettivo, c'è anche la possibilità di estendere il piano di rientro dai 4 ai 7 anni. Quindi diciamo che in estrema sintesi il meccanismo approvato restaura i principi dell'austerità fiscale che avevano orientato le politiche di bilancio europee fino al quantitative easing, fino a pochi anni fa, quindi fino al 2018-2019. Si torna a una politica di ristrettezza di manovra per quello che riguarda i bilanci pubblici. Quello che si è ottenuto, se così si può dire, per cui alcuni membri della maggioranza di governo oggi festeggiano, alcuni giornali italiani siano tiepidi nella valutazione, è una dilazione sui tempi o comunque un meccanismo più elastico sui tempi in cui realizzare questa ristrettezza di bilancio.
E allora passiamo a... No, il microfono mi sta prendendo. Uno, due.
E allora stiamo facendo intanto un cambio di microfoni, un cambio di strumentazione. Lo studio si inizia a affollare e noi non siamo troppo capaci a gestire il mixer, ma non temete, ci siamo, forse ci siamo.
Vediamo se prende. No, non prende.
No.
E allora intanto mi risposto qua. Mi sposto qua e cambiamo argomento, passiamo al manifesto e e a Gaza, cioè la questione Gaza, leggiamo sia dal manifesto che dal Corriere della Sera. Corriere della Sera, siamo a pagina 16. Siamo a pagina 16 del Corriere della Sera. E tregua, trattativa in salita, Hamas una settimana non basta. E nei quartieri della diplomazia si parla di negoziati per la tregua e di speranze di liberazione degli ostaggi israeliani, ma a Gaza prevale la guerra. Fonti dell'intelligence egiziana rendono noto che Hamas avrebbe però respinto un'offerta di cessate il fuoco israeliano, dicendo che non accetteranno una tregua a termine. L'offerta di Gerusalemme sarebbe quella di una settimana di pausa nei combattimenti in cambio della liberazione di 40 ostaggi. Ieri il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è tornato per la terza volta negli ultimi giorni a rinviare la risoluzione ingegnata dagli Emirati Arabi e mirata a raggiungere una pausa nei combattimenti per facilitare l'arrivo degli aiuti umanitari in circa 2.300.000 palestinesi, e in parallelo cercare una soluzione politica di lungo periodo con il rilancio del processo di pace sulla formula dei due stati. Poi si parla degli Stati Uniti, che minacciano di imporre il veto nel caso non venissero rispettate le ragioni di Israele, due punti virgolettato, continuiamo a negoziare in modo costruttivo per cercare di risolvere alcuni nodi importanti, e questo lo ha affermato il segretario di Stato USA. E poi insomma l'articolo prosegue, io mi sposterei però all'altro quotidiano che avevo preannunciato, che è il Manifesto, e qui siamo a pagina 8 e 9. Il titolo era Gaza, i morti sono più di 20.000. Siamo a pagina 8 e dopo 20.000 morti riparte la trattativa per tregua e ostaggi. Delegazione di Hamas al Cairo, pronti a negoziare, gli USA chiedono operazioni più mirate. Blinken è un disco rotto, anche ieri ha ripetuto, come fa da settimane, che le forze armate israeliane devono passare a operazioni militari più mirate e localizzate nella striscia di Gaza, a concentrarsi sulla leadership di Hamas e distruzione della rete di tunnel utilizzata dai combattimenti islamici per limitare i rischi per i civili palestinesi. Poi, come il presidente Biden e il resto dell'amministrazione russa, non fa l'unica cosa che può salvare vite innocenti a Gaza: chiedere il cessate il fuoco generale e approvare la risoluzione dell'ONU volute e volte a fermare le guerre e ad aiutare concretamente i civili palestinesi gettati dai bombardamenti aerei e dell'artiglieria nella disperazione totale. Su questa parte insomma abbastanza ineccepibile insomma le parole di insomma degli Stati Uniti sembrano veramente fuori luogo, su 20.000 morti che sono stati fatti. L'articolo prosegue, l'ultima risoluzione in quella direzione, in discussione da giorni al Consiglio di Sicurezza, anche ieri non è stata votata, se ne parlerà di nuovo oggi, per disaccordi sul testo tra paesi arabi e Stati Uniti, pronti ad usare di nuovo il potere di veto pur di garantire la continuazione dell'offensiva israeliana. Le bombe e i missili che l'amministrazione Biden fornisce da oltre due mesi a Israele uccidono in media un bambino ogni 10 minuti. A Gaza aveva denunciato ai primi del mese l'OMS. Parole queste qua cadute nel vuoto. E più di 40 palestinesi, ha riferito l'agenzia UAFA, sono stati uccisi e decine feriti in bombardamenti israeliani su Khan Yunis a Rafah, nel sud di Gaza. All'ospedale Nasser sono stati portati almeno 32 cadaveri. E qui, insomma, l'articolo prosegue un po' in questo conto dei morti. Gli aerei hanno bombardato un conto dei morti e dei, appunto, dei bombardamenti. Gli aerei che hanno bombardato una casa a Sabura. E prosegue, bombe insomma anche nel nord di Gaza, e, insomma, leggevo che erano state sganciate una cosa come 12.000 bombe dal 7 ottobre. Ma ci avviciniamo verso la fine di questo articolo, insomma, che parla appunto dal 7 ottobre. Sono 20.000 i morti palestinesi, a cui si aggiungono oltre 50.000 feriti e migliaia di dispersi. Hamas, da parte sua, afferma di aver distrutto o danneggiato decine di veicoli israeliani. E sembrano più concreti in queste ore i passi verso una tregua temporanea e forse uno scambio tra i 129 israeliani nelle mani di Hamas a Gaza e i prigionieri politici palestinesi. Non è detto però che producano risultati nei prossimi giorni. Il capo dell'ufficio politico del movimento islamico, Ismail Haniyeh, ieri è arrivato al Cairo per colloqui con l'intelligence egiziana. Il passo sembra coordinato con il Qatar, il principale interlocutore di Hamas. Israele vuole il rilascio degli ostaggi, cominciando da quelli civili, e in cambio offre la cessazione temporanea dell'attacco di Gaza per una settimana. Hamas vuole due settimane di tregua, si dichiara pronto a negoziare con chiunque e a raggiungere un grande compromesso per lo scambio di ostaggi e prigionieri con Israele, ma solo quando terminerà la guerra. Un suo portavoce, Ghazi Hamad, ha detto che non sono e nell'interesse di Hamas o dei palestinesi le brevi pause dei combattimenti. E con questo, insomma, si conclude l'articolo.
Sì, è difficile comunque, leggendo ancora i numeri, le difficoltà di un processo diplomatico che praticamente non esiste. Si tratta veramente sul nulla, su qualche breve sospensione dei bombardamenti con attori come l'Iraq, come il Qatar e l'Egitto, particolarmente interessati all'interlocuzione, a qualificarsi come soggetti politici egemoni nell'area. Dicevo, è difficile di fronte a questi articoli anche non gettare la spugna, non sentirsi assuefatti, non rimanere frustrati da quanto sta avvenendo a Gaza, dalla strage che è sotto gli occhi di tutte e tutti. Da microfoni di questa radio quindi invitiamo invece a continuare la mobilitazione. C'è sabato un'altra giornata di mobilitazione importante anche in questa città. Dai microfoni di questa radio, come siete abituati, troverete le informazioni necessarie oggi più che mai per continuare a scendere in strada a fianco della popolazione gazawi e dei palestinesi e delle palestinesi tutte, che stanno vivendo questa ennesima aggressione. Tra le questioni citate, insomma, del giorno rispetto alla Palestina, c'è la posizione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una posizione in linea con quanto storicamente questo paese ha fatto a fianco di Israele, forse uno dei principali sostenitori, se non il principale sostenitore dello Stato di Israele a livello economico, e politico e militare. Abbiamo visto che non ha perso occasione neanche in questa circostanza di confermare l'assoluta subalternità alla strage che Israele sta compiendo a Gaza, l'assoluta complicità. Tra l'altro, gli Stati Uniti sono attualmente impegnati in delle vicende interne non esattamente lineari. A pagina 7 del manifesto ci viene raccontato l'ennesima puntata dell'affair Trump, ovvero del però no, non il prologo a quello che viene prima, dell'epilogo, non lo so, insomma del proseguio nella vicenda di Capitol Hill, quella che secondo la Corte Suprema degli Stati Uniti è stato un tentativo di insurrezione, addirittura cioè l'assalto dei sostenitori di Trump alla sede del Congresso statunitense dopo che Donald Trump aveva perso le elezioni. Oggi c'è stata, ieri c'è stata un'ennesima puntata perché questa vicenda è diventata ostativa per la candidatura di Trump alle prossime presidenziali USA. Dicevo che a pagina 7 del manifesto questo ci viene raccontato da Marina Catucci, che ci dice: niente insorti alle elezioni, il Colorado squalifica Trump. È il primo stato a far valere l'emendamento scritto nel 1868 per i confederati sconfitti. I ricorsi trumpisti andranno fino alla Corte Suprema, che ora ha in mano le presidenziali. Andiamo a vedere un pochino perché. Donald Trump è stato escluso dal voto in Colorado come candidato alle primarie. A deciderlo è stata la Corte Suprema dello Stato, che con un voto 4-3 ha decretato, lo ha decretato ineleggibile. La ragione di questa sentenza arrivano da lontano e fondano le radici in un emendamento, il 14esimo, proposto il 13 giugno del 1866 e inserito nella Costituzione. Vabbè, insomma, questo ci interessa fino a un certo punto. Comunque un emendamento, pensate, che era stato immaginato per impedire ai sudisti che avevano preso parte alla guerra civile di ricoprire cariche elettive federali. Il 14esimo emendamento riguarda i diritti della cittadinanza e la parte e la pari tutela delle leggi, ma nella terza sezione si afferma che i funzionari pubblici che hanno giurato di sostenere la Costituzione sono banditi da futuri incarichi se coinvolti in un'insurrezione o in una rivolta. Per aver partecipato all'insurrezione del 6 gennaio 2021, Donald Trump non può quindi candidarsi alle primarie presidenziali dello Stato. Finora questo emendamento è stato applicato solo due volte dal 1919, ma Trump è riuscito a stabilire un altro record personale. Questa è la prima volta nella storia americana che quel 14esimo emendamento viene applicato a un candidato presidenziale per escluderlo dal ballottaggio. Questo insomma è l'inizio di questo articolo sul manifesto, che al netto delle stranezze del funzionamento legale degli Stati Uniti dà la cifra di quanto sia profonda la spaccatura interna a quel paese e di come ancora non sia ricomposta a distanza di 3 anni, mi pare, dall'elezione di Biden, la mobilitazione che l'ha accompagnata in campo trumpista.
Sì, un'elezione appunto, sì, probabilmente era 3 anni fa, era il 2020 quando è stato eletto il Joe Biden, e un po' appunto siamo partiti da Gaza, sicuramente insomma tutto lì l'interventismo americano potrebbe avergli fatto perdere un po' di consensi, e in questo senso la possibilità invece di Trump come insomma come concorrente fa sicuramente insomma dà la possibilità di insomma anche che Trump venga eletto per un'altra volta. Qua ne parlano a pagina 14 della Stampa, e elezioni in bilico, la Corte Suprema del Colorado lo esclude dalle primarie per virgolettato insurrezioni, se altri stati faranno lo stesso il tycoon rischia. E ultima parola ai giudici federali: la strada per tornare alla Casa Bianca passa dalla Corte Suprema federale, come nel 2000 quando i 9 togati vennero chiamati a pronunciarsi sul riconteggio delle schede in Florida e bloccandolo attestarono la vittoria a Bush. E poi insomma qui l'articolo prosegue, c'era anche, ne parlava anche nell'editoriale Walter Veltroni del Corriere della Sera,
grandissimo
grandi fan, e parlava, ne parlava così: è assai probabile che la Corte Suprema degli Stati Uniti boccerà la decisione del Colorado di impedire la partecipazione di Donald Trump alle primarie repubblicane in virtù dell'applicazione della sezione 3 dell'articolo 14 della Costituzione americana, che stabilisce che non possa essere eletto in nessun pubblico ufficio chiunque, avendo prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione contro di essi e abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici. Se la Corte Suprema federale, vista la composizione decisa da Trump, cancellerà la decisione del Colorado, questa sentenza avrà poi valore nazionale. Trump ha reagito da par suo. Sentirsi vittima di un complotto ordito dall'establishment attizza la sua naturale propensione alla radicalizzazione, al limite e oltre le regole della convivenza democratica. Dopo aver definito Biden un corrotto, ha usato il tono da sfida di wrestling che segna l'impostazione della sua nuova campagna. Due punti, è la nostra battaglia finale con voi al mio fianco. E poi un inquietante, finiremo il lavoro una volta per tutte, per smorzare i toni probabilmente. Prosegue, il suo nuovo nemico infatti non è solo il Partito Democratico, ogni forma di pensiero liberal, ma quello che chiama il Deep State, che lo avrebbe boicottato durante i suoi anni alla Casa Bianca e che lui non avrebbe tosato abbastanza. E poi appunto, poi prosegue tutto alla pagina 34 del Corriere della Sera e andiamo verso la conclusione. Non bisogna sottovalutare le parole di Trump, come non si dovevano sottovalutare quelle di chi in Argentina e in Ungheria le ha usate con successo. La società digitale tende a favorire la semplificazione della realtà e la radicalizzazione estrema delle posizioni. Chi ama la democrazia, quale che sia il suo orientamento politico, dovrebbe sforzarsi di trovare le parole giuste, non per snobbare con aristocratico distacco, ma per rispondere in modo opposto a un diffuso senso di ansia e di paura, sentimenti sui quali nella storia dell'umanità si sono lastricati in inferni e generate guerre. È in questo ring che oggi si gioca la partita, non su quello con le corde rassicuranti del passato. E poi insomma l'articolo si conclude. Io su questo mi fermerei alle 9 in punto e ci fermiamo dopo un'ora di rassegna stampa e ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce per proseguire questa mattinata di rassegna.
Yeah. convincere tuo padre, ma parlare ai tuoi figli. E quando il domani darò solo i peli rosa e corrotto, ti verrà calma azzurra in mezzo, fino a farsi blu. Non ci sarà più bisogno di convincere. E chi ha vissuto nell'illusione per tutta la vita sua troverà finalmente la forza di morire sorridendo.
Siete collegati sugli 87.9 di Onda Rossa. Questa è la rassegna stampa. Abbiamo fatto questo cambio postazione che direi che è andato al meglio. Sembra essere andato abbastanza bene. Proseguiamo la rassegna stampa, spostiamoci invece un po' con un occhio su quello che accade in Italia e in questo caso ci riferiamo alla condanna che c'è stata ieri per i leader di Forza Nuova. Lo leggiamo da pagina 11
della Repubblica, assalto alla sede CGIL, condannati i capi di Forza Nuova, saluti romani in aula, e quello appunto che è accaduto in aula ha fatto parecchio scalpore, ne parlano un po' tutti i giornali, anche addirittura quelli più di destra, prima leggevamo addirittura dal Giornale, insomma, ne parlavano dei saluti romani, dei cori, la gente come noi non molla mai e quant'altro. Torniamo a pagina 11 della Repubblica. L'aula del Palazzo di Giustizia è strapiena, affollati dai neofascisti di Forza Nuova, dai carabinieri e dai poliziotti che li tengono d'occhio, dagli avvocati che li difendono e dai giornalisti. Quando il giudice termina di leggere il dispositivo che sancisce la condanna del comando di estrema destra che ha assaltato la sede della CGIL a Roma il 9 ottobre del 2021, il gruppo di camerati esplode in un grido feroce, facce che schiumano rabbia, saluti romani esibiti come gesto di sfida alla corte e un urlo da stadio strillato a squarciagola. La gente come noi non molla mai. In prima fila i due principali esponenti di Forza Nuova, Fiore e Castellino, fanno fatica a contenere gli altri forzanovisti. Dalla rabbia si passa alle minacce, adesso faremo la guerra, affermano, mentre le forze dell'ordine li portano a fatica fuori dall'aula. Il gruppo non accetta il verdetto appena letto da parte dei giudici, tutti e sette gli imputati sono stati condannati a pene che vanno da 8 anni e 7 mesi, i reati contestati a seconda delle posizioni sono istigazioni a delinquere, devastazione e resistenza pluriaggravata. Oltre al duo Fiore Castellino compaiono altri nomi di spicco del neofascismo italiano, come l'ex NAR Luigi Aronica, il leader veneto di Forza Nuova Castellino e infine altri estremisti di destra, Lubrano, Franceschi, vabbè, qui fanno una serie di nomi. Il 16 ottobre scorso il PM Gianfederica Dito, magistrato titolare dell'inchiesta, durante la sua requisitoria aveva ripercorso nel dettaglio ciò che era successo nel centro di Roma durante una manifestazione degenerata in violenza, una protesta indetta contro le misure anti-Covid disposte dall'allora governo Draghi. Siamo a pagina 11 della Repubblica, per chi se lo volesse insomma leggere o rileggere interamente. A Piazza del Popolo si erano radunate 10.000 persone, qui cerca di ripercorrere un po' i fatti, insomma, che a Piazza del Popolo appunto si erano radunate diverse migliaia di persone, era una manifestazione principalmente contro il Green Pass e che poi insomma una parte del presidio si era spostato, fomentato appunto dai leader di Forza Nuova, si era spostato e attaccato la sede della CGIL. Quindi l'articolo prosegue: sul caso è intervenuto ieri anche il segretario generale della CGIL Landini. Quell'azione non fu un semplice episodio di generica violenza di matrice fascista, bensì un vero e proprio assalto alla casa del lavoro, dei lavoratori e al sindacato che li rappresenta. Critica invece Lampi, che da un lato esprime soddisfazione ma aggiunge: che altro si aspetta per mettere fuori legge le organizzazioni neofasciste? Stupisce che i capi di imputazione siano solo devastazione aggravata, in concorso e istigazione a delinquere, non è stato neppure considerato il reato di ricostituzione del disciolto partito fascista. Con questo si conclude l'articolo e su questo non so se l'altra voce qui con me vuole aggiungere qualche cosa. Microfono 2.
Che dire, ovviamente da questi microfoni non gioiamo mai per sentenze che mandano in galera chi che sia, non siamo abituati a farlo, non pensiamo che il problema con i fascisti sia quello di seppellirli di anni di carcere. Ad ogni modo crediamo che sia l'epilogo di una vicenda in cui il ruolo di burattini che queste persone svolgono nella storia di questo paese è ancora una volta confermato, mandati avanti in una fase di instabilità politica e poi quando non fanno più comodo seppelliti con una sentenza di questa, di questo tipo, sicuramente tanti 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 anni di galera quelli commutati ieri. Vedremo poi se in ulteriori gradi di giudizio verrà cambiata almeno la proporzione degli anni inflitti. Nel frattempo continuiamo a leggere le notizie sui giornali di oggi. Diciamo che abbiamo finito con le notizie che trovano spazio su tutti i quotidiani. Vi segnaliamo un'inchiesta invece che trova spazio solo sul Domani. Si parla molto oggi del ministro Crosetto, soprattutto in relazione alla riforma della giustizia, perché sembrerebbe una delle figure politiche interessate alla restrizione sulle norme per la divulgazione delle inchieste sui quotidiani, quella che è stata definita da diversi quotidiani legge bavaglio, che sembrerebbe essere in procinto di essere varata dalle Camere del Parlamento. Il Domani ci racconta ancora una volta del conflitto di interessi dell'attuale ministro della difesa Crosetto, che è un uomo delle lobby delle armi, è stato fino all'altro ieri presidente dell'AIAD, che sarebbe la Confindustria dei produttori di armi e delle industrie dell'aerospazio. A pagina 5 del Domani c'è un'ennesima puntata di questa saga: gli appalti della Marina Militare al padrone di casa di Crosetto, conflitti di interessi alla difesa. A gennaio 2023, affidamenti a Matkin Mind di Saladino, amico del ministro, per quasi 400.000 euro. L'imprenditore ha lasciato una quota in mano a una fiduciaria, mistero sul reale beneficiario. Tranquilli, sono assolutamente convinto di continuare a tenermi i privilegi da privato cittadino per tanto tempo. Il ministro della difesa Guido Crosetto aveva risposto così a Domani nel luglio 2022, quando gli avevamo chiesto se un'eventuale nomina al ministro della difesa potesse confliggere con i suoi affari e consulenze ricevute dall'industria degli armamenti, di cui era massimo rappresentante, visto il ruolo di presidente dell'AIAD, dell'associazione confindustriale che riunisce le sigle più rilevanti del settore armi e aerospazio, incluse alcune società di Stato, come Leonardo per esempio. Crosetto, pur minimizzando il conflitto di interessi, era consapevole del rischio che correva diventando ministro, tal punto da rassicurare che sarebbe rimasto un privato cittadino. 10 milioni l'anno, conflitti e opportunità che ritroviamo nel rapporto tra lui e l'imprenditore Carmine Saladino, l'uomo che sta affittando gratuitamente da 4 mesi un attico a Roma al ministro Crosetto. Saladino, come raccontato da Domani, è un cliente importante del dicastero guidato oggi dal politico di Fratelli d'Italia. Il suo gruppo, Matic Mind, che fino a un anno fa controllava e di cui oggi detiene una quota del 15%, da quando Crosetto è diventato ministro ha vinto bandi e ottenuto affidamenti diretti per 1,7 milioni di euro dal comparto pubblico della difesa italiana. Questo solo dall'ottobre del 2022, mese della nomina del politico piemontese. La Matic Mind ha venduto i suoi servizi a Poste Italiane, Eterna, Banca d'Italia e tanti altri enti pubblici. È anche molto forte nel settore della difesa. I suoi clienti principali sono stati negli ultimi anni Polizia, Carabinieri, Marina Militare. Matic Mind ha vinto molte commesse, per lo più in affidamento diretto o in procedura negoziata, quasi mai aperta, partecipando a una gara d'appalto pubblica. I dati analizzati da Domani raccontano che dal 2013 al 2023 il gruppo Saladino sia in proprio che in raggruppamento con altre imprese ha preso appalti dal comparto della difesa italiana per 85,2 milioni di euro, quasi 10 milioni l'anno. Insomma, poi l'articolo continua con un approfondimento sugli affari di questa holding delle armi. Noi ve la segnaliamo soltanto per due motivi. Il primo è quello che in termini tecnici viene definito meccanismo delle porte girevoli, cioè quel meccanismo che fa sì che dirigenti di grandi imprese delle industrie delle armi e politici in ruoli di rilievo nella decisione su dove attribuire le risorse si scambino frequentemente il ruolo. Sono spesso le stesse persone che un anno fanno l'AD di Leonardo, un anno fanno il ministro della difesa. Succede tra l'altro trasversalmente alle parti politiche, anche il PD fino all'altro ieri ha nominato ai massimi livelli delle industrie belliche italiane i propri esponenti politici, le industrie belliche che hanno sempre riservato ruoli di rilievo nei propri CDA ai ministri degli interni e della difesa dimissionari e uscenti. Il secondo motivo per cui vi segnaliamo questa inchiesta sul Domani, che abbiamo parlato lungamente di Gaza, abbiamo parlato ancora di guerra, spesso sembra essere un processo che è difficilmente aggredibile alle nostre latitudini, che ci passa sopra la testa, che riguarda direttamente le trattative tra stati. In realtà la guerra è un meccanismo che inizia sull'uscio di casa nostra, il finanziamento delle industrie belliche, la loro localizzazione all'interno delle nostre città ci interroga fortemente su cosa possiamo fare già qua, già a Roma, già nelle nostre strade, per evitare la deflagrazione a cui assistiamo ogni giorno.
porta via la via. Non era che non si vedeva da una vita intera così dolce. Nero, nero, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Non le leggo a caffo a baciare, in baciare, in baciare. Nera di mala sorte che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa lontana dove non c'è luna, luna. Nera di falde a mare che passano le bare. Altro da strada, moglie di Anselmo non lo deve sapere che è venuta per me, arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento del tumulto del cielo. Ha sbagliato un momento, acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale acqua che spacca il monte, che affonda terre e ponte. Non le leggo a denaro, manca la banca, la banca. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. E lenzuolo si gonfia sul cavo dell'ombra. E la lotta si fa ancora più scivolosa e profonda. Ami alla galeria mia, Kumale, Kumale. Ami alla Kumalaria mia, Kalele. Acqua di sfilli fitti, dal cielo e dai soffitti. Acqua per fotografia, sì, per cercare i complici da maledire, dire. Acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Altro da camalà, una, una. Oltre il muro dei vetri, si risveglia la vita che si prende per mano. La battaglia finita, come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi. Acqua che ha fatto sera, che adesso si ritira. Basta sfila fra la gente come un innocente che non c'entra niente, niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. Altro da rivelare, una. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende. Dei vestiti incollati, da ogni gelo di pelle. Nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Lasciamelo dire, il tuo corpo è una festa. È una, è una, è una, è una. Tu con una corona di basilico in testa. È una, è una, è una, è una. Quando ti muovi nel mio cuore suona un'orchestra. Tu con una corona di basilico in testa. Sud, grazie a Dio che mi hai fatto al sud. Mamma il sole com'è caldo al sud. Le mie mani sul tuo corpo vanno a sud. Vanno a sud, vanno a sud. Non so quale ma so che con te la mia strada. Oh, mediterranea latinoamericana. Oh, avrei tanto bisogno di un panorama. Panorama, panorama. Non so quale ma so che con te la mia strada. Mediterranea latinoamericana. È tutto a posto, sono come te che mi ama. Obrigado. Obrigada sud, grazie a Dio che mi hai fatto al sud. Mamma il sole com'è caldo al sud. Le mie mani sul tuo corpo vanno a sud. Vanno a sud, vanno a sud. Il mare mi ha detto chi sono a sud. Volevano mettere
le catene a su. Stavolta moriscono anche pompane su. Pompane su, pompane su. È un pomodoro di carne la tua bocca, un sorso tutte le mattine come mocha. Per quanta me ne dai è sempre poca. Questa musica è mondiale dal quadrato alla bocca. Alla bocca, alla bocca. Questa musica è mondiale dal quadrato alla bocca. Ehi, alla bocca, alla bocca. Questa musica è mondiale dal quadrato alla bocca. Sud, grazie a Dio che mi hai fatto al sud. Mamma il sole com'è caldo al sud. Le mie mani sul tuo corpo vanno al sud. Vanno al sud, vanno al sud. Non è un posto nel pianeta sud. È un posto nelle abitudini sud. Le mie mani sul tuo corpo vanno al sud. Vanno al sud, vanno al sud.
Who you know got a home, a scene to live on the road, looking like a black gypsy in a caravan of bros. Music for the people, I used to rap on the train. Now I rap on the stage and I'm used to capital gain. I ain't asking for change, I'm good at coining the phrase. What I want is more than ever and never to fade away. Is that too much to ask? Good, cause I ain't asking. Already into action, I had your answer retracted. So stay about my business, it's crowded enough with me. You added it's just a witness I'd rather not even see. I'm good with the folks around me, get from around me before we commence to clowning. Yeah, keep it on the level, yeah, keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel. Let's get at 'em.
I'm climbing up the. Keep it on the level, keep it on the level. I'm climbing up the, I'm climbing up the. Keep it on the level. I'm climbing up the ladder while you in need of a shovel.
Yeah. Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning, fast earning, stay burning, wheels turning. It's a ongoing thing. Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning, fast earning, stay burning, wheels turning. It's a ongoing thing.
I'm climbing up the. I'm climbing up the. I'm climbing up the. Why you in need of a shovel?
I can do this all day, I can do this all night. Do this all night.
I can do this all day, I can do this all night. Dump all night, do this all night.
I can do this all day, I can do this all night. Do this all night.
I can do this all day, I can do this all night. Dump all night, do this all night.
Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning, fast earning, stay burning, wheels turning. It's a ongoing thing. Don't give it to me easy, I like a little challenge. When it feels better, when you take a little damage. Slow learning, fast earning, stay burning, wheels turning. It's a ongoing thing.
I'm climbing up the.
know that. You 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 know that.
Information log so fast the past recalls. You back the future stalls, fade to black the present pause. Pull out some liquor, but the homies lost. But the homies, but the homies, but the homies lost. Pull out some liquor, but the homies lost. Gone away, I'ma make you stay in my head. Hella memory, 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 memory. Those voices, those voices, those voices, those voices in my head, those voices in my head.
Those voices, those voices, those voices, those voices.
tall, too small, too tall. Confidence don't run it all, I probably won't get the call. A pessimist won't take the risk, no, names are on the list, treated. Take a piss on your dreams, heat it.
87.9, torniamo in diretta dopo una lunga pausa musicale. Purtroppo torniamo per darvi una notizia brutta: è venuto a mancare Ettore, compagno storico di questa redazione, compagno storico impegnato nelle lotte sociali in questa città, una voce che tante e tanti di voi sapranno e avranno imparato a riconoscere sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci hanno contattato poco fa per dirci che è venuto a mancare questa notte. Ancora non abbiamo notizie da darvi per quanto riguarda funerali e momenti di ricordo collettivo, ma ci tenevamo intanto a condividere questa notizia con tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo affinché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Io tu cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo affinché le mie battaglie non saranno conquistate. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. A 16 anni stavo messo male, vedevo il sole splendere dalla corsia di un ospedale. Uscendo, toccai il fondo, continuai scavando, ero allo sbando, tiravo a campare fumando. Non scorderò mai quel periodo in cui non c'eri, quando l'ultimo atto di fatto era il primo dei miei pensieri. Giorni interi passando tra incubi e deliri, cercando la verità sul fondo di troppi bicchieri. Ricordo con precisione l'istante, il primo contatto e la promessa che feci che ancora rispetto. L'episodio più importante della mia esistenza, la conoscenza che mi guida in ogni circostanza. Con te sempre insieme, in ogni situazione mi hai ceduto ogni cosa che ho avuto, compreso il nome. So bene che il mio debito è immenso, lacrime spese cercando un senso, cose preziose. Nel buio tu cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Nel buio tu cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché le mie battaglie non saranno conquistate. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. Oggi combatto per me stesso, adesso ho un obiettivo, sopravvivo, aspetto. Il passo successivo attratto dalla concreta presenza di una visione, la cui espressione l'insieme di quattro discipline. Voci lontane che ascolto, rivolte in alto, attendo che ogni quesito sia risolto. Vedrò il tuo volto, ricorderò ogni frase in ogni sguardo mistico, perché se vivo ancora è solo tempo in prestito. Sono dettagli, talvolta balli, a volte tagli sopra i polsi, affermano che sono sbagli. Passi falsi fatti in luoghi silenziosi, sono le nostre anime unite come in simbiosi. Occhi chiusi, scegli la giusta direzione, qualcosa sopravvive anche se a rischio di estinzione. So bene che il mio debito è immenso, lacrime spese cercando un senso, cose preziose. Nel buio tu cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché lacrime rosse non cadranno sull'asfalto. Vedrò il tuo volto, saprò perché mi hai scelto. Nel buio tu cammini con me, tu sei il motivo per cui sopravvivo, perché mi hai dato un obiettivo finché le mie battaglie non saranno conquistate. Ogni tuo sguardo, ogni frase, cose preziose. Nuovi orizzonti, nuove sfide, un ciclo che si conclude, nuove strade. Per chi procede sull'asfalto e buio avvolto il resto del cammino, hai scelto il mio destino, adesso portami lontano. Lascio che sia tu a guidarmi, a condurmi altrove, perché mi aspettano altri dubbi, nuove insidie, altre prove. Saprò sentire la tua voce anche se tace, sarò capace di inoltrarmi in posti senza luce, in mezzo a volti mai visti, trucchi tra illusionisti. Ricorda questo, esisto solo perché esisti. Manifesto un legame profondo più dell'oceano, il suono che mi accompagna.
E allora alle 9.43 torniamo in voce appunto dopo aver dato questa notizia della scomparsa del compagno. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo dando uno sguardo ancora agli esteri, ma vicino. Parigi in crisi per i voti di Le Pen alla nuova legge sugli stranieri, Macron è lo scudo che mancava. Crisi nel governo francese con l'ala sinistra dei macronisti in rivolta a un ministro che si dimette nella notte dopo il via libera della nuova legge immigrazione che inasprisce le condizioni di accoglienza e piace a Marie Le Pen. Per riuscire ad avere in Parlamento i voti della destra dei repubblicani, sempre più influenzata dalla concorrenza del Rassemblement National, Macron ha accettato ulteriori misure restrittive per gli stranieri in Francia. Aurélien Rousseau, ministro della Salute, ha presentato le dimissioni in polemica con la stretta e una sessantina di deputati nella maggioranza non l'hanno votata e si sono astenuti. Nella nuova legge che piace a Marine Le Pen e i suoi l'hanno votata, è previsto di restringere alcuni sussidi, limitare il ricongiungimento familiare, bloccare l'automatismo dello ius soli e reintrodurre il reato di immigrazione illegale. E qua siamo nel virgolettato di Macron: è lo scudo che ci mancava, bisogna risolvere i problemi che alimentano l'estrema destra per evitare che arrivi al potere. Davanti alla sinistra della maggioranza presidenziale che insorge, alle ONG che parlano di una regressione dei diritti indietro di 40 anni, Macron corre ai ripari e si concede per una lunga intervista su France 5. Consapevole di alcune forzature, il capo di Stato ha spiegato di voler presentare il testo, frutto di un compromesso parlamentare, alla consulta per verificare eventuali punti di incostituzionalità, come accusano ONG. La gauche e riconosce persino la premier Elisabeth Borne. Il disegno di legge, il trentesimo sull'immigrazione di 40 anni voluto fortemente dal ministro dell'interno Darmanin, doveva seguire l'approccio Tomp allo stesso tempo, caro a Macron, centrista che ha cercato di sottrarsi alla logica bipolare tra sinistra e destra. Il progetto di riforma aveva da un lato una sezione repressiva sull'espulsione dell'immigrazione clandestina degli immigrati clandestini e dall'altro la promessa di regolarizzare lavoratori in settori nei quali c'è carenza di manodopera. Chiaramente in assenza di una maggioranza assoluta, che cosa è successo? Che il governo quindi ha cambiato il DDL e integrando quindi appunto queste proposte che provenivano dalla destra. Per questo Macron è accusato di aver regalato una vittoria ideologica a Le Pen, come lei rivendica. Non ho tradito gli elettori, qua siamo nel virgolettato, non ho tradito gli elettori che mi hanno votato per fermare l'estrema destra. Dopo mesi di tensioni legislative, un testo rivisto dalla commissione paritaria di deputati di maggioranza e opposizione, l'Assemblea nazionale ha approvato martedì sera quindi la legge con 349 voti a favore, mentre 186 sono contrari. In totale sono 573 i votanti. E così, insomma, si conclude questo articolo di pagina, siamo a pagina 21 della Repubblica. Sono le 9:47, io mi sposterei a vedere anche velocemente la cronaca romana. Vediamo se riesco a farlo in diretta. Sì, lo possiamo fare in diretta, magari con qualche secondo di attesa. Intanto vi possiamo dire che i giornali di destra oggi, in particolare il Giornale, ma anche La Verità, aprivano con la foto di Casarini e del Papa e titolavano «Il Papa benedice l'indagato Casarini», gli davano largo spazio a questa notizia, diversi erano gli editoriali, la svolta buona per i rimpatri, l'arrabbiatura e la logica degli interessi. Insomma, se vi volete divertire, oppure insomma dipende un po' poi dal vostro carattere, oppure arrabbiare, potete andare sul Giornale a pagina 4 e 5. Ma veniamo alla cronaca di Roma, che però no, non sono riuscito ad aprirla. Allora prendiamoci un momento di pausa, proviamo a tornare in voce con la cronaca.
giuro, solo un'altra scorciatoia. Prima che muoia, un ultimo intervento, poi tirare fuori, solo a chiarimento, dai. Il viso dura fra paura e paranoia, e questa è la tua cura, solo un'altra scorciatoia. Prima che muoia, un ultimo intervento, poi tirare fuori, solo a chiarimento, dai. A 16 anni stavo messo male, 20 anni dopo messo uguale, stesso antisociale, se adesso vale solo un'emozione, lo stress che sale, sale la tensione che...
Eccoci qui con la cronaca di Roma e dal Messaggero. Insomma, non riportiamo un granché, se non sono due le questioni che vengono riportate più o meno rilevanti. Vabbè, il furgone che entra in una profumeria, insomma, ci sono stati dei feriti a Montesacro, ma insomma continua la crociata del Messaggero, che in realtà ne fa diverse. Una è sicuramente, vabbè, quella contro il tram, di cui però oggi non dà notizia in prima pagina, e l'altra invece è quella contro le occupazioni. E infatti abusivismo a Pietralata, occupa una casa dell'Ater e picchia il vigile urbano che voleva sgomberarlo. E insomma, quindi si chiaramente si concentra tanto su e dà tanta rilevanza all'aspetto violento di cui parla, insomma, ma non parla della violenza che subiscono insomma centinaia, migliaia di persone in questa città, che vivono senza casa, che vivono per strada, o insomma quelle che sono costrette a fare fior fior di sacrifici per pagarsi un affitto, la violenza degli affitti, insomma la casa che non viene considerata evidentemente un bene di prima necessità che dovrebbero avere tutti e tutte, di questo chiaramente non se ne parla, e ci si concentra invece sul sensazionalismo della violenza contro un vigile urbano che comunque evidentemente voleva ristabilire l'ordine, quell'ordine che butta decine di centinaia di persone per strada in questo momento al freddo, insomma è anche uno dei momenti più difficili per le persone che vivono fuori da una casa, né morta, insomma è anche il periodo nel quale le persone muoiono di freddo, è successo uno o due settimane fa, probabilmente ce ne sono anche altri che non sappiamo. Ci spostiamo sulla cronaca del quello era il Messaggero, questo è il Corriere della Sera. Superbonus, perdite per 360 milioni, ma quello che volevo leggere è la fotonotizia della prima pagina, Ultima generazione, proteste durante lo shopping, siamo a Via del Corso, attivisti con maschere di Meloni e Fontana lanciano cioccolata liquida, prosegue a pagina 5, lo andiamo subito a prendere, no, però pagina 5 è che abbiamo diversi problemi questa mattina con la cronaca di Roma. Non proseguiva a pagina 5. E vediamo se lo ritroviamo. Comunque appunto parlava delle proteste di questi giorni dei ragazzi e delle ragazze di ultima generazione e, nelle vie dello shopping di Via del Corso, che però insomma... No, non lo ritrovo. Allora noi oggi, insomma, una mattinata piuttosto caotica. Comunque, allora noi ci fermiamo. In realtà, insomma, volevamo solo leggere la protesta dei ragazzi e delle ragazze di ultima generazione, però non me lo ritrovo. Quindi noi, insomma, concludiamo questa rassegna stampa mattutina, però rimanete in voce insomma, più o meno fra 20 minuti torniamo in voce per gli editoriali e per i redazionali. Questa mattina sono dedicati un redazionale, ci collegheremo inizialmente con gli studenti e le studenti di Venezia che ci raccontano come sta cambiando la città di Venezia e presenteranno il loro opuscolo, di cui avevamo anche già parlato in questa radio, ma ne riparleremo, anche perché ci sono state delle evoluzioni. Ne hanno scritto anche un altro sui rapporti fra l'Università di Venezia e Guerra. E successivamente faremo un'altra discussione con dei compagni di Torino, in particolare del Porfido, che hanno redatto un opuscolo che si chiama Le tre rivoluzioni agricole. Ne parleremo più avanti lungo questa mattinata. Quindi noi alle 9.57 ci fermiamo momentaneamente e torniamo in voce fra poco, appunto fra una ventina di minuti, per continuare la mattinata in radio.
Benzina sul fuoco, DJ Baro, Masito, più danno. Questa è la mia vita,
solo la mia vita.
La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò la mia musica è benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò adesso la mia musica è benzina sul fuoco. Come un cipresso in mezzo ai bambù, il colle si eleva, non si eleva, quindi levate tu. Sul tempo devo andare più su. Mi fumo gli MCs mentre impasto la mista, per non vedere più, non ve sento più. Più mi muovo più resto fermo e resto qua giù. Non chiamarlo un ritorno. Se porto l'inferno non c'è festa che dura in eterno. Giochi col rap, il rap gioca con te. E poi mi dici poi rispetto di che. Basito blasta, guasta, devasta e cliché. Con te scimitare dentro il cuore del rap 21 per me. Soi duro para sempre. Dal 75 al presente. Niente per niente. Cibo per la mente. Vuota hardcore 9-5, questa è la mia storia. Ma ancora uccido il tempo con la penna e la voce ferma. Parte e uccide la mia calma e disarma. Questa è la parte più reale del gioco. Con le 06 siamo benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò la mia musica è benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò adesso la mia musica è benzina sul fuoco. Stai a pezzi a pensare che smetto, solo perché ho smesso di pensare al tuo rispetto. Te l'ho già detto, per tutte le spine che mi hai messo in petto e nel cuore. Colle del Fomento suona arte core. Levami tutto
quanto tanto posso far senza. Ma te che batti me, manco nella fantascienza. Ho già esaudito la prudenza e comincia l'atterraggio d'emergenza. E se fa male, pazienza. Per me puoi fare il cazzo che ti pare. Rap, hardcore, punk rock o club shit commerciale. Io resto uguale per il poco che rimane. Se l'hip hop è morto, rapperò il suo funerale. Tanto qua vale tutto, qua il re è nudo. Qua la città è nel blackout, aiuto. Pensano che sono stupido soltanto perché dubito del loro rap idiota tanto quanto il loro pubblico. Ma non mi illudo, mo parto e buco. Ogni schermo, ogni impianto col suono più crudo. Stanno impredati nell'effimero, ma a me per scatenare un incendio mi basta solo un fiammifero.
La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò la mia musica è benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò adesso la mia musica è benzina sul fuoco. Quello che c'è non basta più, ma non lascio. Quello che non mi serve c'è, non spario, non incastro. Con il rap dormo, con il rap marzo. Come Joe, soldato nella guerra del falso. Ma Zitto Boy è cuore più cervello. Dai il 5 a un fratello, un coltello fra i denti, schiacciando falsi e serpenti. Mentre li metto insieme tutti quanti fra me.
E questo nulla non ci annullerà in questa nuova era. Con le del momento brucia ogni bandiera per necessità. Prendiamo il bronzo, l'argento e l'oro. Sul palco è Lupo, Cane Secco e Ricky Toro. Nicky Santoro, wannabe, cazzi loro. Un biglietto solo andata ed è finito il mio lavoro. Stanno impredati nell'effimero, ma a me per scatenare un incendio mi basta solo un fiammifero.
La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò la mia musica è benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò adesso la mia musica è benzina sul fuoco.
Sì, è Collo del Fomento, 9606,
dal basso,
Roma,
sì, benzina sul fuoco.